Mi chiedo scusa, ma sto traficando un altro giorno, ho messo diverse cartoline e invece... E comunque facciamo così, intanto cominciamo a prendere Isaia 54, tutto il capitolo, dall'1 tutto, quindi pagina 724. Facciamo leggere Rosi.
Io mi alzo.
Dai.
Esulta, o sterile, tu che non partorivi. Dai un grido di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto. Poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio, allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, poiché ti spanderai a destra e a sinistra, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, perché tu non sarai più confusa, non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza. Non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza, poiché il tuo creatore è il tuo sposo. Il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Poiché il Signore ti chiama come una donna abbandonata, il cui spirito è afflitto, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Salvatore. Avverrà per me come delle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sopra zaffiri. Farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli. Tu sarai stabilita fermamente mediante la giustizia, sarai lontana dall'oppressione perché non avrai niente da temere e dalla rovina perché non si accosterà a te. Ecco, potranno fare alleanze ma senza di me. Chiunque farà alleanza contro di te cadrà davanti a te. Ecco, io ho creato il fabbro, egli soffia nel fuoco sui carboni e forgia uno strumento per il suo lavoro. Io pure ho creato il devastatore per distruggere. Nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. Amen.
Ecco, vorrei che in questa lettura che abbiamo fatto fissaste alcuni versetti e ve ne leggo qualcuno io. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti, il tuo Redentore, il Santo di Israele, sarà chiamato Dio di tutta la terra. E poi, poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata, il cui spirito è afflitto, come la sposa della giovinezza. Teniamo a mente queste parole, lo sposo, la sposa, che era stata ripudiata, che vediamo che Israele, nella sostanza, poi ritorna. Poi ci spostiamo nel libro dell'Apocalisse, il primo capitolo, pagina 1225 per i nostri amici del suo, dico per loro un po' per tutti. Ecco,
Apocalisse 1.
Sì, Apocalisse 1. Vogliamo leggere i versetti dall'1 all'8? Facciamo leggere a Valentina.
Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Giovanni alle 7 chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai 7 spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con tutto, con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e la potenza negli secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e anche tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che era e che viene, l'Onnipotente.
Vorrei che anche qui fissassimo su 2-3 versetti che sono praticamente questi. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Allora, a colui che ci ama, di nuovo a colui che ci ama, e poi ha fatto di noi un regno di sacerdoti, eccetera, eccetera. E poi anche questo, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero. Cioè, qui sta parlando chiaramente del ritorno del Signore, che noi conosciamo come lo sposo, no? Come abbiamo letto poc'anzi, è lo sposo della sua chiesa, cioè della sua chiesa, che sappiamo è fatta necessariamente da tutti i credenti. Poi andiamo nel capitolo 2 sempre di Apocalisse. All'angelo della chiesa di Efeso, facciamo leggere Mara. I primi 7 versetti, dall'1 al 7.
All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto. Ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio.
Grazie. Amen. Ecco, volevo anche qui fissiamo 2-3 versetti. Uno: so che hai costanza e sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma il versetto 4 dice: ma ho questo contro di te, cioè contro, sta parlando di credenti, che hai abbandonato il tuo primo amore. Hai abbandonato il tuo primo amore. E poi c'è un'altra cosa bella che si legge, interessante, il versetto 16. Tuttavia, ecco, gli fa anche un complimento il Signore, prima gli dà dei rimproveri e gli dice: è meglio che ti dai da fare, ti muovi e rimuovi le cose che non vanno. E poi gli dice: però, dice, ti faccio anche un complimento, dice: tu hai questo che detesti, le opere dei Nicolaiti. che anch'io detesto. Questa è una cosa importante che il Signore ci vuole indicare, cioè le cose che lui detesta le detesti anche tu. E quindi questo è molto bello, cioè quando diciamo ma non dobbiamo giudicare, è una cosa che il Signore detesta, e il Signore dice bene, la detesto anch'io, e quindi è un incoraggiamento, è un complimento che il Signore fa in un certo senso a coloro che si sono che detestano le opere dei Nicolaiti, che conosciamo benissimo quali sono, e chi non le conoscesse di solito sono comunque ribellione, idolatria e quanto più chi più ne ha più ne metta. Poi voglio ancora leggere un piccolo passo che nel Vangelo di Luca, dunque al capitolo 5, dovrebbe essere qua, ci siamo quasi, un momentino. Credo che tutti quanti conosciate, ecco qua, quando parla della pesca miracolosa, la pagina 1017, diciamo, essendo che sono pochi versetti, diciamo una decina, possiamo anche leggerli, facciamo leggere a Daniela.
I primi 10?
Sì.
11.
Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genezaret, e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da essi i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutisi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Tutti vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi, e così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono.
Grazie. Poi vi spiego perché abbiamo letto questo episodio della pesca miracolosa. Per capire un attimino bene questo culto, dobbiamo inevitabilmente fare dei passi indietro, cioè nella sostanza capire che le cose sono molto cambiate dall'epoca in cui Gesù parlava ai giorni nostri. Sono cambiate veramente, è cambiato il nostro modo di pensare, ma così profondo in tutte le cose. Qui quando parla di sposa, di sposo, come abbiamo visto, che forse è l'argomento di cui vogliamo parlare e meditare, c'era una visione dello sposo e della sposa completamente diversa da quello che abbiamo noi oggi nella società nostra contemporanea. Abbiamo visto un piccolo particolare ieri sera nel filmato che abbiamo visto con Daniele ed Alessandro, di questi ebrei ortodossi che ancora oggi, no, c'è tutta una tradizione ricca attorno al matrimonio, a ciò che E abbiamo visto che si crea proprio una tesa. C'è tutto un modo diverso di fare, che non era fatto sul consumo del fidanzamento, chiamiamolo così, cioè, non so se è il termine giusto, vabbè, ma voi avete capito, ma era fatto sull'attesa importante. E come abbiamo visto qua nella lettera all'Apocalisse, dice: beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di queste profezie e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. E nella sostanza parla di questa attesa, e parla di che cosa? Dello sposo che verrà. E questo sposo, ecco, che viene con le nuvole, ogni occhio lo vedrà, e lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno lamenti e per lui. Dice sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio Onnipotente, che era e che viene. Questo è lo sposo che viene. Quindi c'è questa attesa, e c'era questa attesa, ed era interessante vedere. Ma dico questo semplicemente perché, per capire che questa attesa, diciamo, ogni giorno di più si caricava crescendo, che cosa? Facendo crescere che cosa in questa attesa? Anche l'innamoramento per lo sposo. Quindi era tutto, chi ha possibilità di leggere il Cantico dei Cantici, sempre qui nella Bibbia, lo legga, perché è un qualcosa veramente di straordinario, che fa capire questo rapporto che c'è tra la Chiesa, no? Tra i credenti e lo sposo che viene. Dico questo, ho voluto fare questo preambolo proprio per calarci in una mentalità molto diversa dalla nostra, ma tanto diversa, cioè dove i valori erano valori completamente diversi dai nostri, non è che fossero sbagliati, cioè non stiamo a dire giusti o sbagliati. Allora, quindi, quanto siamo veramente innamorati dello sposo, cari fratelli e sorelle? Ponderiamo bene la nostra fede, e qui il Signore ce lo dice. E abbiamo letto nella seconda, subito nella seconda lettera, quando dice il Signore: ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ponderiamo bene le cose che vogliamo dire. Ponderiamo quanto diamo retta a Gesù, alle sue parole. Tanto è grande e proporzionata la nostra gioia. Quanto più noi diamo ascolto e retta a Gesù, quanto più è grande e proporzionata la nostra gioia. L'abbiamo visto poc'anzi nel racconto della pesca miracolosa, quando a un certo punto, cioè questi pescando tutta la notte, non avevano preso un pesce. E dopo un po', dopo che Gesù aveva predicato, e anche da considerare questo aspetto, dopo che Gesù aveva predicato, ha detto a Pietro: vai al largo e getta le reti. E Pietro dice: ma come, abbiamo faticato tutta la notte, siamo stati tutti, non abbiamo preso niente, saranno stati anche stanchi morti, non so come funzionava. Però la parola di Pietro è questa, dice: ma siccome tu, Signore, mi hai detto di gettare le reti, io farò come tu dici. Ecco, c'è una relazione tra il Maestro, che è lo sposo, colui che viene, e tra i suoi discepoli. E quando poi tirano le reti, hanno raccolto talmente tanto pesce che ha dovuto chiamare, ci venite a darci una mano perché non ce la facciamo, e hanno riempito due barche intere che malappena ce la facevano a stare in acqua, immaginate. Ecco, è stata l'ubbidienza alla parola del Signore, alla parola dello sposo che ha riempito queste barche di benedizioni, cari fratelli e sorelle. Sapete, dice, ma com'è che si arriva a questo? È semplice. Il Vangelo è semplice. Si arriva a questo semplicemente dando ascolto alla parola dello sposo, fino in fondo. Ti ho detto di far questo, fallo, senza sì e senza no. Dice, ma io non ci sono riuscito, ma se ti ho detto di farlo io, fallo, anche se vedi che c'è un buco. Ho visto vari modi di pregare, di esprimersi, di esporre la propria fede agli altri. Stiamo attenti che anche in questo qua c'è un piccolo particolare che voglio, di esprimere la propria fede agli altri. Ma in tutto questo, cari fratelli e sorelle, c'è forse il desiderio malsano di compiacere agli uomini quando si prega, quando si fa le cose, quando si parla. Non so se ho detto bene, lo ripeto, il desiderio malsano di compiacere gli uomini. La fidanzata non deve compiacere agli uomini. La promessa sposa deve compiacere soltanto il suo sposo, non deve compiacere gli altri. Non so se è chiaro il concetto. È una questione di fedeltà, di purezza totale, assoluta nei confronti dello sposo. Per questo dico, no? Che gli uomini, quando cercano in preghiera, in qualsiasi cosa, di compiacere altri uomini, eccetera, esprimono un desiderio malsano, carnale, umano, ecco, perché tentano di sottoporre, di compiacere gli uomini e quindi di sottoporsi alla loro approvazione. Cioè, io desidero essere approvato da voi. Io non devo essere approvato da voi, cari fratelli e sorelle, il Signore è mio testimone. Io devo essere approvato dal Signore. Ognuno deve essere approvato dal Signore, non da voi, che poi voi mi approviate in consenso con lo Spirito del Signore, eccetera eccetera. Questo, lo Spirito di Dio parla ad ognuno nel proprio cuore. Quanto ho dato retta alle parole dello sposo di Gesù? Quanta retta io ho dato? Aspettami, dice il Signore, per certo io ritornerò, dice lo sposo alla sposa, per certo io ritornerò, non per finta, per certo. Queste sono cose vere, sono cose reali. Dunque, parliamoci chiaro, c'è una sola cosa che conta, non gli uomini, ma Dio. A Lui devo piacere, a Lui, senza possibilmente, se è il caso, non far del male a nessuno, ma far consigliare, ma far conciliare le due cose, cioè cercare di non far male a nessuno, con una cosa soltanto, con quella di piacere a Dio. Ma io, questo non io in quanto Ferruccio, io in quanto credente, ma io cerco il Signore con tutto il mio cuore, lo aspetto come la sposa aspetta il suo sposo. È un'attesa, poi ne parliamo un attimo. Come si fa a non essere innamorati di un Dio così grande? Un Dio d'amore. Abbiamo visto poc'anzi, abbiamo letto in Isaia, voglio leggervi i passi. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore, il Santo di Israele, egli sarà chiamato Dio di tutta la terra. Poiché il Signore ti richiama come la donna abbandonata, il cui spirito è afflitto, come la sposa della giovinezza, che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. E questo lo dice ad Israele, ma lo dice anche a noi. Voi sapete che noi siamo Israele spirituale, perché siamo figli della promessa, non quelli che discendono carnalmente, come abbiamo detto, vero o scherzando, che abbiamo una discendenza ebraica. Ha detto bene Gianluca, discendiamo tutti da Abramo, no? Poi vabbè, non stiamo ad entrare nei particolari, però quelli che sono Israele vero sono i figli della promessa, cioè coloro che hanno obbedito a Dio, questi sono i figli di Abramo, di questa promessa. Dunque la sposa si prepara con una gioia incommensurabile. E questo, cari fratelli e sorelle, la preparazione che noi stiamo avendo giorno dopo giorno, incommensurabile, ad incontrare il suo sposo, l'innamorato suo. Io vorrei farvi meditare su questo. Su questo vorrei farvi meditare. Se noi ci stiamo preparando ad incontrare il nostro sposo, il Signore. E quindi più è lunga l'attesa, e più cresce questo desiderio, perché è l'unica motivazione della sposa, della sua vita, non conta nient'altro, il suo operare dalla mattina alla sera, in tutte le faccende che fa, contiene questo innamoramento grande per il suo sposo, e questo amore cresce ogni giorno, e non ammicca a quell'uomo o a quell'altro, facendogli l'occhiolino a destra e a sinistra. Anche perché, ecco, come abbiamo visto, il Signore sta per venire, e non solo, poserà i piedi sul monte degli Ulivi, come sta scritto, e questo monte sarà spaccato in due. Basta leggere in Zaccaria queste cose. Dunque, chi è questo sposo, cari fratelli e sorelle, se non Gesù, questa figura così grande che ha diviso il nostro tempo in prima e dopo Cristo, avanti Cristo e dopo Cristo? Ma chi è questo Gesù? Chi è costui che, pur senza averlo visto, lo amiamo? E lo dice l'Apostolo Giovanni, ora dice voi, anche se non lo vedete, lo amate. Chi è costui del quale siamo innamorati? E questo lo dico per chi è innamorato. Che sentiamo la sua presenza, che guida i passi delle sue pecore, che protegge il suo gregge, che adorna e purifica la sua sposa, che se la carica sulle spalle al fine di renderla perfetta. Chi è costui? Chi è costui se non lo sposo? E noi siamo veramente la sua sposa? O siamo dei pazzi che credono alle favole, ai miti? Siamo forse questo? È vero questo innamoramento? È vero tutto ciò che crediamo o è falso? O sono solo delle fantasie che ci siamo costruite nel tempo e così? E queste sono domande che dobbiamo farci ogni volta, perché se veniamo qua abbiamo ancora questi dubbi, o le risolviamo, forse è meglio andare a giocare al bar, a biliardo o fare qualcos'altro. Gesù è un mito o l'Iddio vivente è vero? Gesù è l'Iddio vivente, è vero. Amen. Dicono. Vedete, quando ero piccolo, quando uno è piccolo, scusate, sogna la sposa e lo sposo immaginario senza conoscerlo. È innamorato di c'è questo amore dentro di. Dice, lo cerco ovunque, chissà, forse può essere questo, lo sposo ideale. Ma qui lo sposo ideale è venuto a cercarci, si è presentato davanti a noi, nella nostra vita, ci ha parlato. Lo vorrebbe così o cos'ha, ma egli sorpassa l'immaginazione, ogni immaginazione, di quanto sia perfetto questo sposo. Ancora la parola non è nella mia bocca, Signore, che tu la conosci già. Pensate, che sposo. Ancora devo aprire la bocca per dire cosa voglio. Il Signore la conosce già, sa già che cosa voglio. Com'è possibile? Ancora devo parlare, lui già sa già cosa devo dire, cosa voglio dire. Ma quale sposo è il nostro? Ma quale Dio è il nostro? Ancora sono qui, Signore, sporco di peccato, e tu mi vedi purificato. Mi vedi purificato. Poiché conosce appieno tutto il mio futuro, lo conosce appieno il Signore, il futuro. O siamo nel suo futuro o non lo siamo. Conosce appieno tutto il mio futuro, tutti i passi che compirò nella fede, il Signore li conosce tutti. Davanti a te non c'è mistero che mi riguardi, hai una conoscenza troppo profonda di me. Questo non mi disturba, Signore. Anzi, mi dà gioia e sicurezza. Il fatto che il Signore mi conosca a fondo non mi disturba. Mi dà gioia e sicurezza, perché se questo è vero, io sono contento, perché so che Lui mi correggerà al momento opportuno. Mi correggerà. E se io sarò una sposa impenitente, un giorno mi rigetterà, ma se mi pentirò, come abbiamo visto prima, Egli cambierà la mia vita e allora rinnoverà il patto con me. Il Signore ha scelto la sua sposa. È scritto: Gesù, sono io che vi ho scelti, non siete voi che avete scelto me. Sono io che vi ho scelti, come ha scelto Simone, ha scelto tutti che... Non siete voi che avete scelto me. Ci viene mostrato in Luca, nel capitolo che abbiamo letto prima, come la sua presenza nella nostra vita cambia completamente gli eventi a nostro favore. Come da che non prendevo nulla, adesso le barche piene di pesci, solo perché ho ascoltato la sua parola, solo perché gli ho detto va bene, Signore, ho faticato tutta la notte, non ci sono riuscito, però adesso io ti voglio ascoltare lo stesso, perché tu sei Dio, tu sei a mio favore, io ti voglio ascoltare, Signore. E avete visto, qui ci troviamo, questa scena viene svolta in un posto che noi conosciamo, che siamo stati l'anno scorso, e se Dio vorrà ci torneremo anche quest'anno. Qui ci troviamo nel bel lago di Genezaret, o di Tiberiade, come si vuole. E loro rispondono al maestro: abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso niente, però maestro farò come tu hai detto. Signore, farò come tu hai detto. Noi dobbiamo farci, noi dobbiamo avere fiducia nel Signore, dobbiamo chiedere al Signore, anche quando pensiamo che è impossibile. Per il Signore è possibile, è possibile. Tu sei il Signore, tu lo sai. Il profeta Ezechiele, quando si trova in questa valle piena di ossa, morte da tanti anni, secche, perché erano passati anni, 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 e chiama Ezechiele e dice: secondo te possono rivivere queste ossa? E Ezechiele non dice: ma sì, ma qua. Tu lo sai, Signore. Questa è la risposta del credente. Tu lo sai, Signore. E io posso dire: tu lo sai, Signore. Ecco il giusto atteggiamento di chi ha fallito e allora si rifà completamente con la coppa traboccante, la coppa che trabocca, con un'abbondanza piena come le due barche, tanto piene di buon pesce che stanno appena a galla. Questa è attinente con lo sposo. Perché? Perché prima di andare via lontano, lo sposo ha lasciato tutte le indicazioni utili e necessarie. Perché? Ha raccomandato la sposa ai vicini, agli amici, agli amici del Signore, a coloro, ci dai, questi sono i servitori del Signore, questi li ha chiamati, ha detto: per favore, non per favore, gli ha detto a Pietro: mi ami tu? Sì, allora dice: facci le mie pecore. Tre volte gliel'ha detto. E poi lui si era attristato, dice: ma perché me lo chiedi di nuovo? Perché l'aveva rinnegato tre volte. E il Signore gliel'ha chiesto tre volte. Quindi non ci lascia soli. Non ci lascia soli, ha lasciato dei servitori, dice: mi ami tu? Sì. Allora dice: facci le mie pecore. E questo perché abbiano, dice: ti raccomando, io sto per partire, ma non vi lascerò soli. Non ci ha lasciati soli, ci ha lasciato lo Spirito Santo e l'ha lasciato dei suoi servitori, l'ha lasciato a noi personalmente, l'ha lasciato i suoi servitori. Perché? Ti prego, io non sarei mai andato via quale sposo, promesso sposo, abbandonando, sapendo di dover andare via. Dice: è necessario che io me ne vada, altrimenti lo Spirito, il Consolatore, non verrà. Non sarei mai andato via dicendo, lasciando la mia sposa al buio. No, sono andato via e l'ho circondata di pastori, di dottori, di anziani, capito? Affinché diano uno sguardo alla sposa, no? Poi purtroppo sappiamo, ma regolarmente è così. Poi purtroppo sappiamo che quelli non erano, ce ne sono alcuni che non sono pastori, altri che non sono dottori, altri che non se ne fanno, e devastano la Chiesa del Signore, la devastano. metti la tua fiducia in me, dice il Signore, completamente, e sarai felice. Ma che aspettiamo? Cosa aspettiamo? Che qualcuno suoni le campane, che ci portino via con dentro la bara e poi ti cantano la canzoncina che è una farsa? Ma stiamo aspettando quello per accettare il Signore, per andare a Lui? Metti la tua fiducia in me completamente e sarai felice. Avrai una vita moderata dalla gioia e dalla presenza del Maestro. Dalla gioia e dalla presenza del Maestro. Fratelli, vedete, anche quando lo sposo è lontano, la gioia, l'innamoramento non cambia. Non cambia, ecco perché abbiamo letto in Apocalisse, torna al tuo primo amore. Perché nella tesi c'è un pensiero soltanto nel cuore della sposa e nella mente della sposa, pur facendo tutte le cose che deve fare tutti i giorni. Non lo so, posso immaginare, farà da mangiare, spazzerà la casa, farà tutto quello che deve fare, che sono le cose quotidiane. Ma quando fa queste cose, il suo cuore è per lo sposo. Lei è innamorata tutti i giorni. E questa attesa fa crescere questo amore, non lo fa diminuire. Ma oggi noi forse non sappiamo neanche più che cos'è questo amore. Non sappiamo forse neanche più di che cosa stiamo parlando. Ma il Signore ci chiama ad essere innamorati veramente di Lui. Perché qui ce lo dice, ricordati, dice, ritorna al primo amore. Ora, ognuno di noi sa quanto è innamorato del Maestro, dello sposo. Se questo amore è vero, non può essere diverso dal primo amore. E io so, come abbiamo visto in Apocalisse, che il mio sposo sta per tornare. Su questo è certo, fratelli e sorelle, questo è certo. È certo, non è una fantasia. Israele è ritornato nella sua terra, come il Signore gli ha promesso. E non solo perché è tornato alla sua terra, c'è tutta, bisogna capire le cose, bisogna studiarle, ma se abbiamo l'innamoramento, io voglio conoscere, quel poco che posso conoscere, dove è andato il mio sposo? Dov'è? Dov'è andato? E Gesù ha detto, è andato a prepararci un luogo. Dice che è andato a prepararci un luogo, dove vuoi che sia andato? È andato a preparare un luogo per la sposa. Fratelli e sorelle, dove è andato lo sposo? Ma io so che sta per tornare. Basta leggere, fratelli. Queste sono delle certezze che ci danno gioia, che dici, ma allora io tutto quello che posso conoscere di lui, lo voglio conoscere, perché ma la sposa è andata via da anni, ma adesso com'è? Cosa sta facendo? Ma se sta per tornare, io come sono messo? Ecco la parabola delle 10 vergini, no? Che 5 sono rimaste senza sole perché non si preoccupavano. Non erano, cosa volete? Ma tanto dorme, non sta per, non, lo sposo non torna, e allora si sono messi a fare i cavoli loro, no? Hanno perso completamente il lume, nel vero senso della parola, perché non avevano più luce, quindi hanno perso il lume. Io so che il mio sposo sta per tornare. Queste sono cose vere, fratello, noi potremmo gioire. E invece tante volte vedo persone che si dicono credenti che sono dei depressi, sono mai possibile una cosa del genere. Per uno che è innamorato, come fa ad essere depresso? Non può essere depresso, perché nel suo cuore ha una gioia grande. Ha l'innamoramento. L'innamoramento porta necessariamente gioia, quindi è strana sta cosa. Vedete? Oggi le cose sono cambiate, forse per quello che non si capisce che cos'è l'innamoramento. Quindi si vive in uno stato di, non so, un'attesa che non so. Invece io vivo un'attesa che so, un'attesa che conosco. So che sto aspettando. Ma quanti sono veramente innamorati, cari fratelli e sorelle? E quanti strizzano l'occhio al peccato o all'uomo di passaggio che sta passando vicino alla nostra via, gli strizzano l'occhio, all'uomo di turno, quanti? Ecco, la sposa fedele e la sposa infedele. La sposa infedele cosa fa? strizza l'occhio al primo che passa. Ma tu sei la promessa sposa del re dei re, puoi strizzare l'occhio ad un altro, puoi. Ma vuol dire che non sei innamorata del tuo signore, perché se così fosse, non strizzeresti l'occhio a colui che passa per la strada. Le vergini senza olio, cioè senza amore per il Signore, sono un esempio di tutto questo. Ecco il legame tra lo sposo e l'esempio, come abbiamo visto prima, della pesca miracolosa, sta proprio in questo. Lo sposo, prima di andarsene, ha lasciato disposizione allo Spirito Santo di prendersi cura di lei, affinché fosse nell'abbondanza, se questa fosse stata fedele ed ubbidire alla parola di Dio. Perché tutto questo avviene come quando Pietro dice: io non ho avuto niente, ho pescato tutta la notte, abbiamo provato tutta la notte e non abbiamo preso niente. Ma se tu ascolti lo Spirito del Signore, lo Spirito di Cristo, lo Spirito Santo, e dici: va bene, io lo faccio, Signore, non ci sono riuscito, ma perché me l'hai detto tu, io lo faccio. Allora sì, che le nostre barche saranno piene di pesci, la nostra vita sarà piena di abbondanza. Amen.
Amen.